Noti a piedi pagina. Storia di musica.
Ciao a tutte e tutti da Fred, alla redazione di Vallun, www.radiovallun.info. L'appuntamento di oggi di Nota a piedi pagina può iniziare come la storia di due mani. Può sembrare un po' assurdo, strano come inizio, ma le mani sono qualcosa che, guardandole attentamente, ci permettono di capire molto di una persona. Quando le vediamo grandi e nodose, capiamo che si trattano delle mani di un artigiano. Se manca un indice, è probabile che siano le mani di qualcuno, qualcuna che ha lavorato ad una fresa o ad un orditoio meccanico. Se sono mani di donne, sono molto curate con le unghie finte, allora è probabile che siano le mani di una cassiera, perché le cassiere le mani se le trovano di fronte agli occhi tutto il giorno, hanno la consapevolezza che quelle mani invecchiano precocemente fra tunnel carpali e artriti e quindi almeno rivendicano il diritto legittimo di vedersele belle. Le mani da cui partiamo oggi hanno qualcosa di particolare, perché hanno qualche callo sui polpastrelli e l'abitudine a non stare mai ferme. Questo perché sono mani di un artigiano molto particolare. Un artigiano della chitarra, diciamolo più semplicemente, un chitarrista. E sono mani che negli anni 60-70 dell'America Latina sono note a tutti. In particolare nel 1970 quelle mani si sono mosse per tutto il Cile, dal nord a sud, per suonare alla campagna elettorale di Salvador Allende, presenziando con la loro armata di chitarra ad ogni comizio e presidio operaio per cercare di portare Unidad Popular al governo del paese. E in Cile c'è chi ha iniziato ad avere molta paura di quelle mani. Una paura talmente forte che nel settembre del 1973, quando scoppia il golpe di Pinochet, i militari quelle mani le spezzano, un po' per dileggio, un po' perché volevano avere la consapevolezza che quelle mani non sarebbero più state in grado di prendere una chitarra, magari neanche dopo la morte. Ma quelle mani rimarranno nella storia, visto che sono quelle di uno dei prigionieri politici più famosi del Cile e uno dei simboli del martirio dovuto alla mattanza del regime militare. Sono le mani del chitarrista e cantautore Víctor Jara.
Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra. Alas de palomita.
Manifesto è una canzone eccezionale perché ci offre un prisma unico per entrare nella storia di Víctor Jara. Lui, questa canzone non l'ha mai vista pubblicata in un disco, perché questa canzone faceva parte di quei nastri contenenti 7 tracce registrate per un futuro disco che la moglie di Víctor, la ballerina Joan Allison Jara, è riuscita a fuggire dalla repressione assieme alle figlie Emanuela e Amanda, grazie al suo passaporto britannico, riuscì a portare in esilio. Sono gli unici materiali che sono rimasti dell'importantissima collezione di libri, registrazioni, incisioni che la coppia, una coppia di artisti, aveva accumulato in anni di ricerca e esperienza in tutto il Cile. Tutto il resto Joan nel 1973 l'aveva dovuto bruciare per paura di compromettere chiunque fosse andato ad abitare nella sua casa al momento della fuga per l'esilio. Ma non è soltanto il fatto di essere l'ultima eredità di Víctor Jara a rendere eccezionale questa canzone. Come lo dice il titolo, Manifesto, è un vero e proprio manifesto della sua poetica di artista. Un artista che ha consapevolmente scelto la canzone popolare a discapito di un altro genere artistico come il teatro, in cui Víctor Jara era diventato noto già dai primissimi anni 60 in tutta la cultura sudamericana. Ma diciamo, la canzone era stata una scelta consapevole, perché era lo strumento che gli permetteva di avere un contatto con il suo pubblico d'elezione, diciamo, il proletariato cileno.
Sono sempre più toccato da ciò che vedo attorno a me, la povertà del mio paese, dell'America Latina e di altre zone del mondo intero. Ho visto con i miei occhi commemorazioni degli ebrei a Varsavia, il panico suscitato dalla bomba atomica, la disintegrazione degli esseri umani e di tutto ciò che nasce da loro, causata dalla guerra. ma ho anche visto che cosa può fare l'amore, che cosa può fare la vera libertà, che cosa può realizzare la forza di un uomo quando è felice. A causa di tutto ciò, e soprattutto perché io desidero la pace, ho bisogno del legno e delle corde della mia chitarra per dare voce alla tristezza o alla felicità. Qualche verso che apra la terra come una ferita, qualche riga che ci aiuti a distogliere lo sguardo da noi stessi e a guardarci attorno, vedendo il mondo con occhi nuovi.
Canto che ha sido valiente, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva.
Questa altissima concezione della musica e del suo ruolo politico e sociale, assieme alla militanza nel Partito Comunista del Cile, avevano fatto di Víctor Jara uno dei simboli della stagione di Unidad Popular. Jara era un docente universitario e un noto regista teatrale, ma era anche un musicista capace di radunare migliaia di persone, suonando sia i propri pezzi quanto brani provenienti dalla tradizione popolare cilena, seguendo quello che era stata la lezione di Violeta Parra e dei tanti gruppi della nuova canzone cilena. Ma quello che faceva di lui un personaggio così forte, così carismatico, non era solamente la sua capacità artistica, era anche il fatto di essere un uomo del popolo. Un uomo che raccontava la vita della sua classe sociale d'appartenenza, il proletariato, e che a quella classe continuava a parlare, anche con la sua stessa esistenza, diciamo. Jara, infatti, era un uomo che veniva dal basso, letteralmente. Durante gli studi aveva dovuto dormire per strada per lungo periodo. La borsa di studio spesso non gli permetteva neanche di mangiare tutti i giorni. Quando ebbe la prima chitarra fu un dono, perché lui non era assolutamente in grado di comprarsela. E anche la sua tecnica di musicista era un qualcosa che nasceva per l'appunto dal basso. Nasceva dall'esempio della madre, che aveva suonato per tanti anni nelle piccole celebrazioni del paesino agricolo da cui venivano, San Ignacio, poi nella poblazione Nogales di Santiago, dove si erano trasferiti. Jara aveva imparato da lei a fare musica. Poi aveva scoperto che quelle sonorità dicevano qualcosa di lui. Ma lui era rimasto sempre un uomo del popolo, tanto che nonostante i lunghi anni con i corsi di dizione per il teatro, non riusciva veramente a celare l'accento del sud molto marcato, che agli occhi dell'elite culturale di Santiago lo rendeva per sempre un contadino. Jara quindi era un personaggio noto, celebre, amato, profondamente legato alla cultura cilena. Proprio per questo a nulla gli valse l'essersi liberato della carta d'identità il 12 settembre del 1973, quando i militari di Augusto Pinochet, dopo aver bombardato il Palazzo della Moneda, dove trovò la morte il presidente Salvador Allende, si rivolsero contro l'università. Nella notte dell'11 settembre molti studenti e docenti erano rimasti lì. La mattina del 12 settembre, dopo un attacco militare alla sede di vari istituti e di vari dipartimenti, docenti e studenti vennero fatti uscire, vennero radunati nel cortile e bastò un solo sguardo di un sottufficiale che riconobbe Víctor Jara e lo apostrofò dicendogli: sei tu quel fottuto cantante, vero? E lì iniziò la fine di Víctor Jara, perché iniziò una gragnola di botte che sarebbe durata per due giorni interi. Nonostante le bastonate, le costole spezzate e soprattutto quelle mani spezzate da cui siamo partiti, Víctor Jara, che era stato deportato insieme ad altre migliaia di militanti della sinistra allo stadio del Cile, continuò in tutti i giorni della sua detenzione a sorridere, riuscendo anche a scrivere un'ultima poesia che venne portata fuori in maniera avventurosa e clandestina. Ma il momento più alto che venne raccontato dai testimoni e che venne riportato nel libro bellissimo della moglie di Víctor, Joan, Una canzone infinita, che è uno dei pochi libri disponibili in italiano su Víctor Jara. Beh, Víctor Jara, in quello stadio dove aveva cantato e dove adesso era sotto la violenza dei militari, deriso e attaccato, ebbe il coraggio di recitare, prima di essere ucciso, le strofe di Venceremos, l'inno di Unidad Popular, gridando in tutto lo stadio: vinceremo, vinceremo, mille catene dovremo spezzare, vinceremo, vinceremo, la miseria sapremo scacciare.
Martedì 18 settembre. Circa un'ora dopo che il coprifuoco è stato tolto, sento scuotere il cancello come se qualcuno cercasse di entrare. È ancora chiuso a chiave. Guardo dalla finestra del bagno e vedo un giovanotto fermo lì fuori. Sembra inoffensivo, così gli vado incontro. A voce bassissima mi dice: «Cerco la compagniera di Victor Jara». «È questa la casa? Si fidi di me, sono un amico». E mi mostra la sua carta d'identità. «Posso entrare un momento, devo parlarle». Sembra nervoso e preoccupato. Sussurra: «Sono un membro dei giovani comunisti». Apro il cancello per farlo entrare e ci accomodiamo in soggiorno, uno di fronte all'altra. «Mi scusi, dovevo venire a cercarla. Mi addolora doverle dire che Victor è morto. Il suo corpo è stato trovato all'obitorio, è stato riconosciuto da uno dei compagni che ci lavorano. La prego, si faccia forza, deve venire con me per vedere se si tratta proprio di lui». «Indossava mutande blu scuro? Deve venire perché il suo corpo è lì già da quasi 48 ore e a meno che non venga richiesto sarà portato via e seppellito in una fossa comune». Era Victor, anche se appariva esile e macilento. Che cosa gli avevano fatto per ridurlo in un simile stato in una sola settimana? Gli occhi erano aperti e pareva ancora guardare davanti a sé, intensi e pieni di sfida, nonostante una ferita alla testa e terribili lividi sulla faccia. Aveva gli abiti strappati, i pantaloni abbassati alle caviglie, il maglione tirato fin sotto le ascelle, le mutande blu ridotte a brandelli attorno ai fianchi come se fossero state tagliate con un coltello o una baionetta. Il torace tutto segnato da colpi e una ferita aperta all'addome. Le mani sembravano pendere dalle braccia con una strana angolazione, come se i polsi fossero spezzati, ma era Victor, mio marito, il mio amante. In quel momento morì anche qualcosa di me. Sentì un'intera parte di me morire mentre me ne stavo lì, immobile e muta, incapace di muovermi e di parlare.
De nuevo quieren mangiar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Junto a mi hijo y mi hermano, la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria.